Allora, capitolo 11, dal versetto 7. Allora, questa volta leggiamo la nostra traduzione CEI, poi leggiamo quella di Mazzinghi. Lasciamo stare. No, ci vuole un attimo di serietà per leggere quello, perché... Dolce la luce, è bello e per gli occhi vedere il sole, anche se l'uomo vive molti anni, se li goda tutti, e pensi ai giorni tenebrosi che saranno molti, tutto ciò che accade è vanità. Godi, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni in cui dovrai dire: non ci provo alcun gusto, prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle e tornino ancora le nubi dopo la pioggia, quando tremeranno i custodi della casa e si curveranno i gagliardi e cesseranno di lavorare le donne che macinano perché rimaste poche, e si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre, e si chiuderanno i battenti sulla strada, quando si abbasserà il rumore della mola, e si attenuerà il cinguettio degli uccelli, e si affievoliranno tutti i toni del canto, quando si avrà paura delle alture, e terrore si proverà nel cammino, quando fiorirà il mandorlo, e la locusta si trascinerà a stento, e il cappero non avrà più effetto. Poiché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per le strade, per la strada, prima che si spezzi il filo d'argento e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo e ritorni la polvere alla terra come era prima e il soffio vitale torni a Dio che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice Coelet, tutto è vanità. È dolce la luce, è bella per gli occhi la vista del sole. Sì, se l'uomo vivesse molti anni, se li goda tutti, e si ricordi che i giorni oscuri saranno anch'essi molti, l'intero avvenire è un soffio. Gioisci, ragazzo, nella tua giovinezza, lascia che ti rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui gli impulsi del tuo cuore e l'incanto dei tuoi occhi, e sappi che su tutto questo Dio ti porterà in giudizio. Allontana poi le preoccupazioni del tuo cuore, tieni lontano il male dal tuo corpo, perché la giovinezza e l'aurora della vita sono un soffio. E ricordati del tuo Creatore, nei giorni della tua gioventù, prima che vengano i giorni tristi e si avvicinino gli anni in cui dovrai dire: non ci provo più gusto. Prima che si oscurino il sole e la luce, la luna e le stelle, e dopo la pioggia ritornino le nubi. In quel giorno tremeranno i custodi della casa, si curveranno gli uomini robusti e si arresteranno le macinatrici perché rimaste in poche. Resteranno al buio quelle che guardano dalla finestra e si chiuderanno i due battenti sulla piazza, mentre cesserà il rumore della macina. Ci si alzerà al canto del passero, ma si attenueranno tutte le melodie. Anche nelle terrazze si avrà paura. Vi saranno terrori per la via. Fiorirà il mandorlo, oppure causerà disgusto il mandorlo. Ma diventerà indigesta la cavalletta, mentre il cappero risulterà inefficace. Perché l'uomo se ne va alla sua casa senza tempo, mentre lo si piange in giro per la piazza. prima che si spezzi il filo d'argento e si rompa la lampada d'oro, e si infranga la brocca sulla fronte, e si schianti la carrucola nel pozzo, e ritorni la polvere alla terra, così come era prima, e il soffio vitale ritorni a Dio che lo ha dato. Assoluto soffio, dice Coelet, tutto è soffio. Bello, no? Questo testo molto poetico, e che per sé è anche non tanto parlante, che non ha bisogno di molti commenti. Tanto dolce è la luce, è bello agli occhi vedere il sole. Poche volte nella Bibbia si dice dolce della luce, bella è la luce, no? Ma questo senso di dolcezza, la luce. Ricordate che nel racconto di Genesi 1 è nel primo giorno Dio disse sia la luce. È tanto che la luce di per sé non è connessa immediatamente al sole, perché nella creazione la luce, il sole viene creato dopo. Ricordate, al quarto giorno Dio fece i grandi luminari, il sole per regolare il giorno, la luna per regolare la notte, no? La luce quindi come la vita. Anche in questi giorni abbiamo fatto esperienza dei primi giorni di come una luce affievolita, no? Dalle nubi, dalla foschia, fosse ben diversa di quella luce che illumina e fa vivere, no? Cioè, sveglia. Ricordate il salmista che dice: non togliere, Signore, la luce ai miei occhi, no? E anche nella morte di Mosè, in Deuteronomio 34, quella morte raccontata in modo così strano, viene detto che Mosè morì ma la luce degli occhi non gli era, il vigore non gli era venuto meno, non gli era venuta meno la luce degli occhi. Quindi una morte strana, perché muore ma da vivo. Non era venuto meno la luce degli occhi. Tanto che, come sapete, la tradizione cristiana vede in quella morte di Mosè un preannuncio di un altro che entrerà vivo nella morte, e la morte non lo prenderà, no? Fino in fondo. E allora questo senso della luce è come la vita, e, cioè, come dire, dolce è la vita, bella è la vita, no? Poterlo anche dire. E questo, e quelli, attenzione, siamo verso la fine, teniamo tutto quello che ha detto prima, teniamo la tristezza e il grido amaro di chi vede l'ingiustizia, di chi dice così, no? E di uno che ti dice alla fine, no? Che la vita è bella, no? Io penso, almeno per me, mi dico che, cioè, che anche la nostra ricerca, allora io penso che non stare a dire niente di nuovo, ma penso che condividiamo questa, cioè che credo che non, spero che siamo ormai cresciuti da non attenderci più la felicità piena, la piena felicità, che a volte anche certe filosofie o certe pratiche orientali, no? L'armonia, no, con te stesso, perché tu puoi arrivare alla piena felicità, no? Io credo che la piena felicità non sia di questo mondo, ma anche semplicemente non perché aspetto un mondo, no? Perché intanto credo che un po' la piena felicità significa la felicità di tutti, cioè che quando c'è almeno uno che non gode di una felicità piena, neanche gli altri, la loro felicità non è piena. Ma quella felicità sufficiente, quella, no, per dire la vita, come dice il Coelet, è dolce. C'è una dolcezza, no? Che in certi momenti la gusti, la vivi, poi ci sono i giorni grigi, ci sono i giorni duri, ci sono i giorni in cui ti scontri con quella fatica di vivere, quella bruttezza, con quel male ammalante, no? Che abbiamo anche letto, no? Però allo stesso tempo c'è una bellezza, c'è un gusto, è bella per gli occhi la vista del sole. Quindi è proprio l'esperienza anche, appunto, la giornata di ieri, con questa luce, con questo, e quello che significa, no? Non è solo la luce, non è solo la bellezza, ma poter vivere in questa luce, no? In questa bellezza, in questa, poi anche credo anche un po' quel pizzico di bellezza che abbiamo vissuto in questi giorni, no? Cioè in relazioni, in amicizia. E allora, ecco, sì, dice, se l'uomo vivesse molti anni, se li goda tutti, e si ricordi che i giorni oscuri saranno anch'essi molti, e pensi che i giorni tenebrosi saranno molti, cioè, quindi questi anni, con tutto quello che portano anche di gioia, di andare, cioè che siano vissuti, questo invito a godere dei beni, della gioia, del tempo della vita. L'intero avvenire è un soffio, non è nelle nostre mani, non è nelle nostre mani. Ricordate che anche nella tradizione spirituale, questa è una frase che ricordo tante volte in esercizi spirituali, Mattar el-Meskin, questo monaco egiziano, no? Morto qualche anno fa, aveva questo insegnamento di chi diceva che chi vuol fare dono a Dio del proprio futuro sta offrendo un bene che non ha, che radicalmente non ha, perché noi del nostro futuro non abbiamo niente nelle nostre mani, perché non sappiamo. No, speriamo, ci auguriamo che assolutamente non accada niente, che uscendo, toccate ferro, che per dire fino a stasera qualcosa ci accada, non so, che l'aereo, poi ci preoccupa. No, ma voglio dire, nessuno di noi è il malo, no? Allora lui dice, l'unica cosa che noi abbiamo è il presente e come vogliamo viverlo. Il presente e come vogliamo vivere, l'intenzione con cui vogliamo vivere. E allora gioisci, ragazzo, della tua giovinezza, lascia che ti rallegri il tuo cuore, che la giovinezza ti rallegri il tuo cuore, nei giorni della tua gioventù. Segui gli impulsi del tuo cuore e l'incanto dei tuoi occhi, sappi che su tutto questo Dio ti porterà in giudizio. Chi vuol dire questa frase? Che vuol dire questa frase? Non ci sono voti, non c'è un esame, non si viene bocciati, per cui... Rispondere su come li hai vissuti, quindi godili, però attento a te, cioè cerca di goderli bene, no? Cioè, non esagerare, non, cioè da una parte, com'è? Non esagerare, sì, quindi le occasioni.
Ma ricordo molto gravemente quello che hai sempre detto. Anche se godi, ricordati che lo vivi con Dio qualsiasi momento, perché l'ha detto fulmine in fondo, praticamente Dio è presente sempre.
Sì, cioè perché da una parte letto così, no, dentro di noi risuona in senso a dire, cioè godi, però ricordati che poi dopo ci sarà il momento in cui, no, eccetera. E invece quello che già intuivate, c'è un'altra tradizione, cioè anche nella tradizione ebraica, pensate che c'è un insegnamento di Rabbi Cohen che dice che secondo il quale Dio giudicherà l'uomo per tutti i piaceri leciti di cui egli non ha saputo godere durante la sua vita. Dice, nel futuro l'uomo sarà chiamato a rendere conto di se stesso per ogni cosa che il suo occhio ha visto e che egli non ha mangiato. Molto bella questa cosa, no? E qui è un certo Rabbi Cohen, Ezechia Cohen, Rab Cohen, nel Talmud c'è questa cosa qui. È bello, no? Perché dà un senso, mentre noi siamo stati a volte ancora formati, no? Cioè una tradizione che già un pochino i nostri genitori e i nostri nonni ancora di più, no? Peggio, quasi tutto era peccato, tutto era, no, non c'era niente che, che già vi ricordavo come la come un anziano novantenne gesuita, un uomo di Dio che è riuscito, no, e lui mi diceva come il suo maestro, no, più di 70 anni fa, quindi ancora negli anni 50-40, insegnava ai novizi a guardare le donne qui, no, perché sembra che qui sia l'unico punto che si rischia meno, perché guardarvi in faccia, io gli dico, guardai sotto, assolutamente no, cioè, quindi, no, e quindi io, no. Quindi allora ogni cosa sì, però cioè stai attento a non esagerare, non lasciarti troppo andare, no? Perché e allora che ci sia una visione che non nasce dalla paura, no? Che non nasce dalla paura, nasce da un uomo che sta, una donna che sta imparando sempre più a vivere nel dono. Perché poi Coelet questo ci dice, no? Ci ridice, no? Nel dono, nel. Vi ricordate qual era il comandamento che più aveva a che fare anche con questa dimensione del ricordarsi che la vita è dono? Vi ricordate che ci sono 10 comandamenti, no? Bravo, esatto. Lo Shabbat. Che va proprio in questa linea, no? Cioè nel senso che proprio perché il lavoro, che pure il Signore ci invita a fare 6 giorni alla settimana, però il lavoro porta con sé la tentazione di pensare che l'uomo, come dire, diventa qualcuno grazie al lavoro delle sue mani, no? Quindi c'è una dimensione idolatrica del lavoro, no? Allora il giorno alla settimana in cui io dico il mio lavoro, io cesso il mio lavoro, dice, mi aiuta a far memoria che io campo prima di tutto di dono. Però vedete, la cosa è che nella mentalità ebraica, molto più che in quella nostra, tu lo ricordi se lo fai. Noi diciamo, beh, io lo ricordo, poi dopo, sì, mezz'ora mi metto un attimo al computer, poi devo fare anche quell'altra cosa, eccetera, no? Per cui, alla fine, poi non lo facciamo, dice, no, vabbè, ma tanto mi sono ricordato, cioè, di questo, no?
Lavori,
eccetera, no? Ma, e per dire, la radicalità con cui, magari da una parte forse esagerato, dall'altra parte però cogliamo il senso, no? Cioè, il fatto di dire, la radicalità, che ti arriva a fare l'ascensore del sabato, che non credo che con nessun gruppo siamo mai stati in un albergo israeliano. Esatto, il giorno di sabato, proprio per non farti neanche schiacciare il bottone, perché anche quello è un lavoro, allora l'ascensore si ferma ogni piano e si apre, si chiude, poi va su e va giù, per tutto il giorno del sabato. No? E allora lasciamo stare se possiamo discutere se, però l'idea, no? L'idea così radicale che tu non facendo ricordi che tutto è tuo, che tutto è tuo. Per cui vedete, in Coelet c'è tanto forte questo, no? Cioè, queste cose che il Signore ti dà, e anche qui allora è veramente un Dio lontano. E allora sì, in alcuni momenti è un Dio lontano, in altri momenti è Dio che, no, che ti dona. e poi dice ancora, appunto, allontana poi le preoccupazioni dal tuo cuore, tieni lontano il male dal tuo corpo. Credo che allontana le preoccupazioni non sia neanche da intendere vivi senza preoccupazioni, ma non lasciarti prendere il cuore dalle preoccupazioni, cioè nel senso che le preoccupazioni ci sono, e ci sono delle cose di cui noi dobbiamo preoccuparci, no? Però la cosa qual è quella che noi, nella quale spesso, cioè, credo, cadiamo, no? Nel rischio che queste preoccupazioni ci prendano il cuore. Per cui anche quando, no, tu non sei direttamente, non è il tempo di, ricordate, c'è un tempo perso, tu sei continuamente a pensare a quella cosa lì, no? Allora la lotta per allontanarla quando non è il suo tempo, no? E così anche il male, no, dal nostro corpo, cioè anche questa dimensione della cura della nostra persona, no? Anche questo è importante, perché anche questo è dono di Dio. C'è una dimensione, noi adesso di meno, sicuramente di meno, però veniamo anche qui da una tradizione penalizzante nei confronti del corpo, no? Non soltanto per quello che riguarda, sappiamo, la sessualità, e che poi sembra a volte ancora nelle confessioni l'unica dimensione problematizzante della nostra vita, per cui alla fine uno confessa solo quello, cioè, ma poi no, che la dimensione del nostro uso del denaro, della nostra dimensione sociale e politica di ciascuno di noi, della nostra dimensione familiare, delle relazioni eccetera, lì uno non pensa assolutamente che possano essere cause di conflitto e di morte, no? E a me piace ricordare, soprattutto a Bari, ma non credo solo a Bari, un articolo della Civiltà Cattolica, qualche anno fa, se vedete la Civiltà Cattolica, questa rivista dei Gesuiti che funziona un po' da organo non ufficiale, no, del Vaticano, non ufficiale, cioè, però gli articoli vengono passano dalla segreteria di Stato, cioè, e vengono censurati, quelli che non passano, cioè che non superano la censura, li leggete su Aggiornamenti Sociali, ma quelli che superano la censura li leggete su Civiltà Cattolica. E allora c'era un articolo che ha superato la censura e che diceva e ricordava che l'uso irresponsabile o superficiale di macchinari o utensili o altre cose o attrezzature che mettano a repentaglio la vita di altre persone, per un cristiano, e oltre a essere un reato, cioè per ogni uomo un male, ma per un cristiano è anche un peccato, E allora da questo l'autore ne aveva come conseguenza che il guidar male è peccato. No. Allora a me piace a Bari, dove rischi la vita anche se tenti di passare la strada a volte, e ricordare alle assemblee e dire: guardate, sappiate che i peccati non sono solo quelli, ma guidar male è peccato. No? E anche il fatto di dire no, non l'ho fatto con cattiveria, ma non l'ho fatto perché non ho fatto attenzione, è peccato, perché il peccato qual era? Che tu dovevi fare attenzione, non è una giustificazione dire no, guarda, ero distratto, quello è il peccato, che eri distratto, quello è il peccato, che non eri attento all'altro, quello è il peccato. Esatto, ma tante volte giustificazione, scusa, no, cioè, quindi adesso non mi ricordo da che cosa sono partito per arrivare a dire questo, ma cosa? Su cosa saremo giudicati? Sul corpo, sull'attenzione al corpo, sull'attenzione al nostro, sulle dimensioni del corpo e sull'attenzione ai luoghi di conflitto. E Sì, sì, poi dice il discorso della... quindi, allora, allontana il tuo corpo il dolore perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. Allora, non so... e dobbiamo... e appunto poi c'è quel brizzolato che magari a noi uomini ci fa, per chi ce li ha i capelli ci fa più, allora e poi questo bellissimo poema, no? Ricordati, ricordati del tuo creatore. È l'unica volta in cui Coelet parla di Dio come creatore, no? Non c'è Adonai, come che è il nome dell'Esodo, c'è Elohim, e qui si parla di creatore, che è uno dei pochissimi luoghi un po' appunto in tutta la Bibbia. E, tra l'altro, ecco, tuo, non si parla di alleanza, però è tuo. È interessante, no? Perché per quanto lui poi sia contestatore, per quanto prenda distanza, però è dentro una tradizione, è portato da una tradizione, no? Per cui gli vengono fuori le cose, no? E non lo dice, ma è il mio Dio, no? L'alleanza, è il tuo creatore. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, cioè anche qui questo ricordarti va insieme al timore, al temere, al, no? Vivere alla sua presenza, alla presenza del mistero di Dio. E perché ricordarsi del creatore nei giorni della giovinezza? Una volta Enzo Bianchi, commentando questo brano, diceva che perché se ti ricordi soltanto nella vecchiaia, hai sempre il dubbio che ti stai ricordando perché hai paura della morte, ti sta avvicinando, no? O perché c'è il desiderio di averlo incontrato, eccetera. Non sai bene se poi è proprio perché sei alla fine della vita, ormai è arrivato quello che è arrivato, eccetera. Allora prepariamoci a morire, no? Andiamo un po' più in chiesa, no? Perché non si sa mai, perché non si sa mai. E allora, ecco, e poi questa descrizione della vecchiaia, no? Prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni in cui dovrei dire non ci provo alcun gusto, prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle e tornino ancora le nubi dopo la pioggia, no? Qui è chiaro, no? Non è il sole che si oscura, non è la luce che si oscura, ma è la nostra percezione, no? È la vista, quindi questo tempo in cui i nostri occhi non sono più così ecco, sani, così capaci di... E poi, ecco, quello che segue, ci sono diverse interpretazioni, perché ci sono alcuni che interpretano queste immagini come allegoria del corpo, per cui allora tremeranno i custodi della casa, per alcuni i custodi della casa sono le gambe, no? Cioè che per alcuni si curveranno i gagliardi, le spalle, no? E cesseranno di lavorare le donne che macinano, perché rimaste poche, i denti. Altri non sono d'accordo su questa interpretazione, perché loro dicono piuttosto è l'immagine di una casa borghese, dove ci sono anche della servitù, della cosa, che pian piano rimane vuota. Quindi, cioè io credo che si possano tenere l'una e l'altra, no? Perché sono tutte e due esperienze nostre, quindi è anche così, di quelle case che nel tempo ricordano quando c'erano, no, dei figli, c'erano della servitù, c'era della... poi pian piano le cose sono passate e sempre più i custodi appunto tremano perché invecchiano, i gagliardi qui, ricordate gli uomini robusti, probabilmente erano i contadini, no, che che anche questi invecchiano, le donne che erano nelle cucine a lavorare, che macinavano, che muoiono, rimangono poche, e si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre, no? L'idea era proprio di queste finestre orientali dove si guardava attraverso, no? Le fessure, no? Senza farsi vedere, no? E quindi anche i battenti sulla strada, no? Cioè dove quelle case dove poi a un certo punto si chiudono, i battenti non si aprono più, no? Allora tu passi e ricordi come lì c'era quella famiglia, no? E adesso è chiusa, è una casa dove non vive più nessuno. E poi se passerà il rumore della mola, se tu attenuerà il cinguettio degli uccelli, e se poliranno tutti i toni del canto, no? E quando si avrà paura delle terrazze o delle alture, no? E appunto la paura di cadere, la paura di andare in alto, di fare le scale, eccetera. E vi saranno terrori per la via. Qui fiorirà, un'altra traduzione è perché fiorirà quando fiorirà il mandorlo. Questa traduzione rimane difficile, perché di per sé fiorire il mandorlo è l'immagine della primavera ed è un'immagine positiva, no? Per cui l'altra traduzione, che dipende sempre dalla vocalizzazione dei termini ebraici che sono scritti con consonante, si parla di causerà disgusto il mandorlo, cioè per dire quando arriverà un'altra primavera, ma non è più come nei tempi della giovinezza, no? Dove quando arrivava la primavera si risvegliava la vita, e uno era anche più di buon umore, era contento, no? Pensiamo quando eravamo adolescenti e andavamo a scuola, cioè non so, ad aprile, che già si cominciava a vedere la fine della scuola, no? Le giornate belle, eccetera, no? Poi gli anni passano, poi allora arriva la primavera, ma non ti dà più quel gusto, no? Anzi, a volte c'è il contrario, cioè, no? Diventerà indigesta la cavalletta, mentre il cappero risulterà inefficace. Quindi anche qui questa immagine della vecchiaia un po' nell'ambito del cibo, di non trovare qui locuste, anche in termini di quelle locuste che venivano prese per essere mangiate, il cappero, il sapore, nell'ambito del cibo, qualcuno lo dice anche nell'ambito della sessualità, dimensioni della vita umana. E perché l'uomo se ne va alla sua casa senza tempo, l'uomo se ne va alla sua casa senza tempo, dove non c'è più quel tempo, no, più che eternità, che abbiamo visto che Qohelet non sa cosa c'è dopo la morte, perché è in Dio, lui sa cosa c'è sotto il sole, e sotto il sole c'è il tempo, i tempi, no, in cui ti sta dicendo vivido, no? E anche se non riesci a cogliere quando è il momento opportuno, il momento giusto, fino in fondo. E allora la dimora dove non c'è il tempo, senza tempo, e i piangenti, più che piagnoni, che ha un significato, piagnoni io lo vedo un po' peggiorativo, no? Un piagnone, qui mentre lo si piange in giro per la strada, mentre lo si piange in giro per la strada, vediamo come dice qui, efficace, perché i facenti lamento, e sono le piangenti, no? Nell'antichità c'erano le donne che venivano pagate, no? Anche per andare ai funerali e piangere, no? Quindi è un'immagine di lutto, cioè di questo lutto, di questa vecchiaia e di questa morte che si avvicina. E poi anche questi ultimi versetti, prima si spezza il filo d'argento, la lucerna d'oro si infranga, e si rompa l'anfora alla fonte e la carrucola cade nel pozzo, no? Cioè questi momenti, queste immagini di questa, un po' della morte, no? cioè quindi nel momento in cui in una casa abbandonata c'è un pozzo dove c'è una carrucola e della corda, e la corda è già caduta, a un certo punto anche la carrucola col vento, quella cosa si stacca e va giù. E ritorni la polvere alla terra come era prima, il soffio vitale torni a Dio. E dove ritroviamo questi versetti in un'altra visione? Nella Genesi. Genesi 2, ricordate il racconto della creazione, Dio prese fece l'uomo con della polvere del suolo, no? E vi soffiò l'alito vitale, no? Quindi qui è proprio l'immagine della Genesi 2, sì. Nella visione contraria, lì era appunto la creazione in cui Dio prende il soffio, la polvere, lo impasta col suo soffio, e qui invece è la morte che, ecco, vi ricordate, dicevo, no, non c'è un'elaborazione e un pensiero di una vita dopo la morte, no? C'è il fatto che l'uomo muore, quindi torna a polvere, il soffio torna a Dio che lo ha dato. Assoluto soffio, dice Coelet, tutto è soffio. Che dite di questo?
Grazie ci sono e si mette tutti i giorni, quindi
comunque sempre, no?
Beh, io
comincio, per cui ecco, è come lo vivi, è come sai anche comunque appunto poi la luce, la bellezza e tutto, no? Cioè l'invito secondo me è proprio imparare a vivere, per vivere bene anche se fortunatamente ci arriveremo, sappiamo. Però capisco Stella,
no,
cioè io quest'anno ho 50 anni e comincio a fare i conti, no? E quindi però non dico che è finito, no? Anche se mi accorgo che le cose sono tardi forse, però dico che è finito.
No, però qui adesso il mio, il tuo, il suo, nel senso è la vita di te, cioè.
Sì, no, ancora perché
insomma. Io ci vedo proprio, infatti la scelta sulla decisione del dono, che io ho fatto proprio esperienza proprio personale, diretta, perché cioè vedo proprio perché sarà che siamo questo che è cresciuta, questo che è problema mia terra, però questa cosa è ogni cosa non ce la vedo un po' conquistare, no? E quindi devi proprio faticare per arrivare a. E poi questa dimensione del sacrificio che forse i nostri genitori avevano, perché gli studi nel periodo del dopoguerra, diciamo comunque in quella fase in cui tutto te lo dovevi guadagnare, insomma, non lo so, sono quelle cose culturali che ti passi dietro. Quindi ti viene inculcato quella cosa che devi veramente studiare per arrivare a fare qualcosa che va bene, insomma, perché per certi aspetti non ti stimola di Cristo, insomma non cadi nell'ozio, no? Però c'è un limite, questo senso del limite non sempre ti viene insegnato, no? Infatti mi era piaciuto molto questo filo Shabbat, perché è una cosa che proprio in casa non c'è questa dimensione, cioè sì, c'è il gioco di testa, però se devi studiare che mi giorno mia interrogazione devi studiare anche la domanda, non c'è il fatto che tieni, ma che così anche quando faccio tutta l'università, sempre 7 giorni su 7, 24 ore su 24 con quel pensiero. Il lavoro lo stesso, cioè è stato un po' concepito, però mi sono resa conto col passare degli anni, quindi poi nuova deve essere anche un po' difficile la possibilità di cambiare, no? Che non è facile, però vedo proprio che alcune cose accadono, non perché sì, per essere guadagnate, però c'è qualcosa con un filo, no? Qualcosa che ti conduce e vedi proprio l'interfaccia, quanto senti che è un nome, solo perché lo devi anche un po' godere, perché se sei in una certa situazione, pensi sempre che devi fare tu per avere quella cosa, rischi anche di andare contro, cioè di farti del male, no? Non so, ecco, non so se ho sperimentato personalmente che quelle volte in cui ho rinunciato, non fatto una cosa, poi no, dico ma perché, cioè, sono, per esempio, mi trovo che la per me è stata anche quello una situazione che ho vissuto come dono del Signore. E poi però perché ho pensato che devo proprio ripagare, dice ma non mi sono dato tanto, quando invece è tutto gratuito, cioè noi non abbiamo la mentalità della gratuità, noi pensiamo sempre che qualsiasi cosa che ci viene fatta ce la dobbiamo, no? E dice no, ma allora devo fare anche questo, perché non me lo merito, ma invece pure non ho questa logica della democrazia, della scienza,
infatti là per dire il ricordo di santificare le feste per noi è andare a messa la domenica. Nessuno di noi si va a confessare, no, no, se la domenica ha lavorato a tutto il giorno, però è andato a messa la domenica, magari alle 7 del mattino per poi poter fare tutto il resto, no, oppure il sabato sera per poi passarlo così, però se non sei andato a domenica, lì vai a confessarlo, e tante volte è l'unico peccato che uno confessa, no? Ma per dire come siamo stati impostati, voglio dire, questo non è colpa, è anche loro, eccetera, è tutta una mentalità per cui il riposo, no, ma sensato come no, il comandamento dello Shabbat lo indicava, come dono, no? Imparare a vivere nel dono, che significa poi, 6 giorni tu lavori, però per coinvolgerti nel dono, e un giorno ti ricordi che tutto è dono.
invece credo che è una cosa che si impara progressivamente. Io sto godendo la vita molto di più adesso, sono vecchia, perché ho imparato che ci sono cose che puoi fare, cose che non dipendono da te, cose che devi accettare, e la dimensione del dono la vedi molto di più nella vecchiaia, che, però se hai vissuto anche camminando, c'è anche un po' di ricerca, come dice Coelho, perché però la vecchiaia davvero è un decadimento totale. Perché ti dico, oltretutto secondo me, se lo tratti in una certa maniera, nella vecchiaia ti risponde ancora, se lo tratti male, anche lui ti si rivolta contro, cioè se vivi camminando, cercando, cogliendo il bello delle cose che hai, dicevo prima lui, io per fortuna di non ricordare troppo il male, cioè nel senso che il male che hai vissuto magari perde pure il suo pungiglione, ti rimane come memoria di un cammino, ma non come qualcosa che ti distrugge. È qualcosa che hai vissuto, da cui hai imparato e che ti aiuta anche a continuare a vivere altre esperienze in modo magari più positivo. Quindi io la decisione della chiesa, qui quella che fa qui, la sento un po' nel decadimento fisico, che comunque puoi anche accogliere, nel senso che ti può anche dare magari una interiorità che non avevi quando tutto l'esterno ti poteva dare alcune soddisfazioni. Però se le hai vissute in una certa maniera, hai anche un bagaglio. Io ricordo una suora molto anziana che non vedeva più, e per lei la sua vita era stata leggere. Però alla fine la vede che non poteva più leggere, parlo per le ore in cui qualcuno mi leggeva qualcosa, tirava fuori dei patrimoni con i quali lei continuava a vivere, perché aveva immagazzinato un patrimonio di cultura, di letteratura, di storia, di parole antiche, di esperienza, che continuava comunque a arricchire la sua vita. Mi sembra che per me è una parabola molto interessante, una parabola della vita molto interessante, e non la sento così negativa, perché poi l'ultimo, il suo messaggio è quello: vivi la vita giorno per giorno, così come ti è data, come dono di Dio, e in questo raggiungo molto, mi si chiama, se grazie, ed è vero che la nostra educazione invece è quella di parlare di le cose, fai fatica, cerca di conquistare, è molto moralismo, da cui progressivamente si è imparato, questo è vero, io sono più vecchia di voi, quindi il moralismo nel quale sono cresciuta, ma anche nel quale sono stata formata come suora, quando lui diceva, vabbè io non ho conosciuto che. Per fortuna, ecco, io non so perché, ma certe cose che mi hanno detto che non potevo fare, io le ho sentite di qua.
Contatto con altre sapienze, nella storia, e che sta andando verso, cioè si porta dentro, anche se Coelho non lo dice, no? Cioè, però è portato da una tradizione, cioè dire aspettiamo una vittoria sulla morte, perché la morte è morte, no? Perché cioè che ci sia una vita piena, no? Allora, cioè voglio dire, imparare a vivere il dono, no? Cioè che quello che credo che sia di fondo, in questa vita dove però appunto la giovinezza non è uguale all'anzianità, no? Nel senso che ieri sera che non ce la facevo a cantare, mi ricordavo quando a 18 anni, 17 anni cantavamo col gruppo dei ragazzi lì sulle scale del centro dei Gesuiti, e io le bionde trecce lo cantavo così, e anche il controcanto alla finale, e adesso faccio fatica, non ce la faccio, no? E allora non posso dire la stessa cosa, non è la stessa cosa. E però per cui allora voglio dire, questo è un tanto per sorridere, poi vediamo invece le persone che l'invecchiamento è anche non va là, va con le malattie, va con, no, con questa morte che si fa presente nella vita, no? Allora c'è un'attesa di un riscatto, c'è un'attesa di una liberazione. Questo Qohelet non ce lo dice, ma noi lo teniamo all'interno, no, della scrittura, no? Dove poi per noi la nostra speranza di cui noi siamo in attesa però è legata al Signore Gesù. E, però ecco, a me sembra anche questo, no? Cioè imparare, mi ricordo un gesuita che per me è stata una persona nella mia formazione, quando studiavo a Roma, nel mio collegio, il rettore, di cui io facevo il segretario, era stato una trentina d'anni, era un catalano di Barcellona che era stato una trentina d'anni missionario a Bombay, e poi a un certo punto l'avevano chiamato a Roma a fare il rettore di uno studentato di gesuiti, e l'avevano un po' proprio obbligato, per cui lui andava via con un tanto dispiacere di là. E poi raccontava che gli avevano fatto una festa, no? Cioè salutando, c'era il vescovo di Bombay, eccetera, e salutandolo uno gli aveva detto: beh, allora ricorderai con grande affetto questi anni qui tra noi che tu hai passato, che sono stati i migliori anni della tua vita. E lui è scattato dicendo: ma non è detto, cioè, non è vero, perché no? Cioè, come dire, allora, no, quelli che verranno davanti non ci sarà nessun dono, no? E quindi allora quella capacità, no, di mantenere, di imparare ad aprire le mani, no? Di imparare a cogliere quella, ecco, il tutto è grazia, no? Facciamo una foto con l'iPad. Bene, allora sì? Beh, no, lì si parlava proprio dei sogni, dei sogni notturni. Sì. Sì, no. Bene, allora...